Famiglie in rete qualche anno fa, poi è diventato famiglie e singoli in rete, e ultimamente famiglie, singoli e anche parrocchie in rete. Casa Betania ha questa capacità di coinvolgere, e noi insieme con San Lino, che sarebbe il quinto per ora, chissà che in futuro, ci siamo lasciati coinvolgere ben volentieri in questa rete. E questa collaborazione più stretta di 2 anni, ma i frutti sono già abbondanti, per cui noi siamo proprio molto lieti di poter camminare insieme, e mi sembra che il Signore benedica questo cammino. Grazie.
Grazie, anch'io volevo ringraziare Don Paolo, anche San Fulgenzio, ecco, a nome di Casa Betania e delle famiglie che hanno organizzato, che organizzano questi incontri da alcuni anni. Così, 2 parole per introdurre brevemente questi incontri, quindi sono pensati da Casa Betania, che nasce proprio grazie ad alcune famiglie che si sono messe insieme ormai più di 23 anni fa, quasi, anzi 25 anni fa, intorno a un'associazione che si chiama Famiglia Aperta, e intorno a delle parrocchie, in particolare la parrocchia di Gesù di Maestri, quindi questo legame con le parrocchie diciamo, alle origini di Casa Betania. E questo progetto delle famiglie in rete vuole offrire degli stimoli, degli incontri, delle occasioni di confronto su dei temi educativi di interesse molto ampio, e poi anche delle occasioni pratiche di servizio. Come diceva Don Paolo, dallo scorso anno abbiamo deciso di uscire da Casa Betania e quindi di fare questi incontri nelle parrocchie. L'altra caratteristica è che sono pensati da alcune famiglie, quindi ci ritroviamo ogni anno all'inizio dell'anno a ragionare sui temi da affrontare, e poi cerchiamo di organizzare gli incontri. Oggi Gaetano Modini, una di queste famiglie, insieme alla moglie Roberta, ci aiuta un po' a articolare la serata che ci va a presentare. Una serata.
Benvenuti. Sente? È aperto? Sì. Benvenuti anche da parte mia. Allora, stasera abbiamo con noi il Cardinale Montenegro, che è Presidente della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute e Presidente di Caritas Italiana, che è un incarico che peraltro aveva già ricoperto, mi pare, dal 2003-2008, e dal 2013 al 2015 è stato anche Presidente della Fondazione Migrantes. Ma è soprattutto Arcivescovo di Agrigento, la diocesi in cui ricade l'isola di Lampedusa, e questo già dice molto. Quando il Papa gli ha consegnato la beretta cardinalizia, si dice, un anno fa, che gli abbia detto: non si dimentichi di occuparsi dei poveri. E credo che lui ha continuato a fare quello che faceva anche prima. E tra l'altro ha accolto il Papa a Lampedusa nella sua prima visita pastorale, l'8 luglio del 2013, e sempre nell'isola, all'inizio di quest'anno, il 15 gennaio, ha aperto una porta santa nel santuario dell'isola, e il giorno dopo un'altra porta santa, non in una chiesa, ma in un luogo, in un monumento, mi pare di aver capito,
sì,
che si chiama la Porta d'Europa. Quindi quest'isola ha 2 porte sante, e questa porta si affaccia sul Mediterraneo, che purtroppo è diventato un grande cimitero, oltre che un canale di rotte di disperate, insomma. Quindi è un pastore di frontiera, e a noi ci vogliamo ricordare un po' anche di tutte le frontiere che ci sono in questo nostro mondo, non soltanto Lampedusa. Per esempio il Papa la settimana scorsa è andato in Messico, ed è andato proprio al confine, ha voluto andare al confine con gli Stati Uniti, vicino alla rete di quel confine, per gridare il suo mai più morti, mai più sfruttamento di persone. Quindi è un vescovo che in questi anni si è confrontato insieme con la sua diocesi, con i sacerdoti, con i laici, con questo fenomeno, dando risposte concrete di accoglienza, di condivisione, di solidarietà. E a lui, spesso anche in situazioni di emergenza, ovviamente. E a lui chiediamo di raccontarci questa esperienza, dei barconi su cui viaggiano spesso insieme Bibbia e Corano, uniti dalla stessa disperazione ma anche dalla stessa speranza, e di dirci qualcosa su come hanno organizzato l'accoglienza, ma anche di dirci qualcosa su come noi possiamo organizzarci e dare una risposta a questo fenomeno, e per superare tutte le nostre paure, per costruire ponti invece che muri. E dopo l'intervento del Cardinale avremo uno spazio per alcune domande, e poi avremo un paio di alcuni interventi brevi, due buone notizie, come le chiamiamo noi, che riguardano proprio la parrocchia di San Fulgenzio, che ci ospita, e poi la presentazione di un libro sul tema dell'immigrazione e l'accoglienza. E poi concluderemo con Gaia Spera, che ci dirà come è nato il testo teatrale intitolato Distanze, anche questo che è dedicato al tema dell'immigrazione, dal quale sono tratti il brano al quale affidiamo anche l'inizio di questo incontro e quello che lo concluderà. Quindi chiamo Gaia per introdurci al tema.
Ti guardo incantata, mi perdo in questi tuoi occhi bellissimi, grandi, ancora socchiusi, occhi che non mi vedono, ma già mi riconoscono, in queste tue manine minuscole e forti, talmente forti da chiudersi a pugno in difesa della linea della vita, segnata sui tuoi palmi, ma ancora tutta da tracciare. Mi stordisco annusando il profumo di bontà, il profumo emana attraverso i pori del tuo viso, rotondo come la luna che sorridente ti illumina. Sei un prodigio affidato alle mie mani che si divertono ora a farti da culla. Stanotte solo la pelle voglio ti vedi a me, può attendere ancora un po' il bambarà prima di stringerti intorno alla mia schiena, prima che la tela colorata ci separi, distanza impercettibile, ma questa notte è troppo grande. Hai chinini agitati che corrono solcando l'aria. La forza della vita mi parla con la tua debolezza e la gioia del mio cuore canta con il tuo pianto. Fino a ieri hai riempito il mio ventre ed ora svuoti il mio seno in questo inizio che fa di te un piccolo nomade e di me per ora. La tua ricca terra, ricca solo di te, amore mio, lo scoprirai presto, del tuo odore di futuro, del tuo respiro di pace, del tuo tenero esistere. Sei tu l'unica ricchezza che questo paese mi offre. Vorrei fermare il tempo, questo tempo così inquieto, e rimanere così, con la mia guancia appoggiata sul tuo petto, lasciare che il tuo respiro diventi la mia linea nata, su e giù, galleggiando insieme su questo immenso mare d'amore. Il mare, quello d'acqua salata, io dolce incanto, io non l'ho visto mai, e tu lo vedrai. La nostra è terra di sabbia, di argilla, di tramonti, terra povera di tutto, ma questa notte per me ricca di tenerezza e di felicità. Le tue rughe passeggiare si stendono in un grande sbadiglio che inghiotte il silenzio della notte. Ti chiamerò Bashar, colui che porta felicità. La mia l'hai appena consegnata. Questa è la notte della vita, del nostro incontro, del bastarci e cercarci, del mio essere solo per te e del tuo essere tutto per me. Le domande? Ci sveglieranno domani. Si presenteranno all'uscio del mio cuore. Chi sarai? Cosa farai? Come vivrai? Stare insieme. Questa è la mia unica risposta quando busseranno. I migranti nel mondo sono circa 235 milioni, indicativamente una persona ogni 33 ha lasciato il proprio paese di nascita. Solo una quota limitata, pari a circa il 10% del totale, è costituita da migranti irregolari. La mobilità cresce con il crescere della popolazione mondiale e delle cause di squilibrio. Non sono solo i cosiddetti paesi ricchi a farsi carico delle emergenze umanitarie. La maggior parte dei rifugiati vivono nel cosiddetto sud del mondo. I flussi migratori sono in aumento da decenni, soprattutto a partire dal 1960. La tendenza è caratterizzata però da forti fluttuazioni, spesso dovute a questioni economiche o geopolitiche. L'immigrazione ha diverse cause principali, quelle legate alla ricerca del lavoro, al ricongiungimento familiare e soprattutto quella per motivi umanitari. Nel mondo i paesi si dividono in paesi d'origine, paesi di transito, paesi d'arrivo. Tutti i paesi del mondo sono quindi coinvolti, in un modo o nell'altro, nel fenomeno migratorio. Da Titos, brano tratto dal testo del Tratti Sans.
Buonasera, grazie dell'invito ed è bello ritrovarsi in un luogo nuovo, per me è la prima volta che vengo da queste parti, e respirare aria di famiglia, che se tante famiglie sono impegnate nell'amore, qua non si può se non respirare aria di famiglia e credo che questo è il dono più bello che possiate fare, perché credo che oggi l'uomo ha fame di pane, ma soprattutto fame d'amore. E la famiglia diventa quel luogo speciale in cui l'amore si dona, si riceve, si scambia. Allora vi dico grazie per quello che fate, ho sentito qualcosa del vostro impegno, del vostro cuore aperto. E camminare col cuore aperto non è rischiare, ma è arricchirsi. E questa esperienza che fate sarà utile per voi senz'altro. Ma l'amore è come la lampadina, è messa lassù, ma illumina tanto e si vede da lontano. E credo che il mondo abbia proprio bisogno di questa esperienza d'amore. Io vi parlerò di immigrazione e lo farò perché che cosa noi possiamo fare? Io dico che la prima cosa da fare è creare cultura di accoglienza. Manca. C'è, ma non è sufficiente. Manca nella società, ma manca anche nelle nostre comunità ecclesiali. Come battuta io dico, da quando eravamo piccoli ci hanno insegnato per esempio a pregare per gli africani. Io mi ricordo il mio catechista, fece dire l'Ave Maria per gli africani, perché abbiano una casa, abbiano un lavoro. E a furia di pregare e pregare, il Signore dice avete ragione, ascolto le vostre preghiere. Allora, ora vi mando gli africani. E ci ha messo nei guai, perché da quel momento abbiamo cambiato la preghiera. Abbiamo detto, Signore, pensaci tu. Ecco, questo, quando il Signore ha detto pensateci voi, noi abbiamo ricambiato il tutto. È proprio necessario conoscere questa realtà, ma soprattutto leggere la nostra vita e la nostra fede con questi occhiali. Io dico sempre che Lampedusa per noi non è soltanto il luogo degli sbarchi, per noi è molto di più, è il luogo dove passa Dio. Trovarlo nell'Eucaristia è facile, è il Dio più buono che ci possa essere, non parla, non dice niente, ascolta soltanto. Però poi lui lo si trova anche per le strade, questo ce lo sta dicendo Papa Francesco in tutte le maniere, e nelle strade è un po' più scomodo, qualche volta puzza, qualche volta inveisce, qualche volta è seccante, ma è lo stesso Dio. Ci è stato consegnato questo testamento il giorno del Giovedì Santo. E il Signore ci ha dato un foglio dove c'è scritto Eucaristia e i poveri. Queste sono le mie ricchezze per voi. E noi furbamente abbiamo strappato il foglio a metà, abbiamo lasciato sul tavolino quello dell'Eucaristia e quello del mezzo foglio dei poveri l'abbiamo messo nel cassetto. E così capita di dimenticarci. E lui oggi sta ritornando per rimettere un po' in sesto le faccende che noi, un po' per il nostro egoismo, un po' per la nostra indifferenza, abbiamo messo da parte. E voglio iniziare e metto come sfondo, vi stavo dicendo, la cultura è necessaria dell'immigrazione, perché è la cultura dell'accoglienza. E ancora rifacendoci al Vangelo, nostro Signore, quando ci ha parlato della pagina del giudizio, io credo che la sua preoccupazione non era tanto dando un bicchiere d'acqua, un pezzettino di pane. La parte più interessante e più pesante di quella pagina è alla conclusione, quando lui dice: avevo fame e mi hai dato da mangiare, ma poi dice: avevo fame e non mi hai dato da mangiare. Fede non è soltanto riconoscere Dio, conoscere Dio, fede è saperlo riconoscere. Quanti professori d'università sono docenti di storia delle religioni e sono atei e sanno tutte le cose che si devono sapere. Però la fede quando c'è, quando io riconosco l'altro, oggi è la prima volta che vi vedo, se domani sera dovessi tornare, non vi preoccupate, non torno, ancora qualcuno si spaventa, no? Se dovessi ritornare sarei contento perché i vostri volti mi saranno più amici, mi sentirò più a mio agio. È là che scoppia l'amicizia e scatta l'amicizia, perché riconoscendovi sento la gioia di esserci. Ora, come sfondo a quello che vi dirò, voglio mettere due situazioni. Quella di Omar, che sbarcò a Lampedusa, era stata cresciuta da una signora a cui l'aveva affidato la mamma. E questa signora aveva detto a Omar: senti Omar, quando diventerai grande, in qualunque posto ti troverai, se sarai in una situazione di bisogno, tu vai e se trovi una chiesa, entra. Là troverai qualcuno che ti aiuterà. Omar subì delle violenze sul barcone, si nascose per quasi 2 settimane in una campagna di Lampedusa, però poi stava male, febbre, balbettava, scese in paese, vide la chiesa ed entrò. Là fu accolto, addirittura fu ospitato da una famiglia che aveva perso lavoro pochi giorni prima, però l'avevano accolto. Questo è il primo episodio. Il secondo è un'intervista sentita alla radio di un cristiano che era scappato dalla sua terra, viveva in un paese dove la maggior parte erano musulmani, e lui disse a chi mi intervistava: io quando stavo lì stavo male perché mi sentivo solo, eravamo pochi cristiani. Quando sono dovuto scappare mi sono detto: guarda che bello, ora vado in una terra dove ci sono cristiani e là non sarò più solo. E concluse l'intervista dicendo: sono arrivato in Italia, ero solo nella mia terra, sono rimasto solo qui. Ecco, la migrazione e l'immigrazione ci mette davanti questa doppia realtà, una realtà davanti alla quale non possiamo chiudere gli occhi. È una realtà che dobbiamo guardare, ma soprattutto a cui dobbiamo dare una risposta. Non è facile parlare di immigrazione, perché i problemi che orbitano attorno a questo pianeta, pensate, è stato detto 235 milioni di migranti, alcuni lo chiamano il 6° continente. Se io vi dovessi regalare un mappamondo senza l'Europa, voi mi direste: Don Franco, questo mappamondo non è buono, perché ci manca una parte del mondo. Se io penso al mondo senza tener conto di questo 6° continente, io non sto guardando ancora il mondo. Devo tener conto di questa realtà. E i problemi non è che sono soltanto: beh, questa terra lascia la propria, e questa gente lascia la propria terra e viene qua. Perché poi dentro questo calderone ci sono tanti problemi da affrontare. Il diritto a migrare, il trattamento dei migranti, la convivenza in una società pluralista, la tratta degli immigrati, lo sfruttamento dei minori, la condizione della donna, il dialogo interculturale, il riconoscimento e la partecipazione all'autodeterminazione democratica, la sicurezza. Quindi aprire questa porta è ritrovarsi una camera piena di mobili da sistemare e di cui tener conto. E poi una cosa di cui sono convinto: la migrazione non è il male che dobbiamo guarire, Perché la migrazione possiamo paragonarla, quando abbiamo mal di testa, noi prendiamo la cibalgina. Però dato che il mal di testa continua, andiamo dal medico. Il medico che ci visita dice: senti, prenditi questo digestivo. Una volta sistemata la digestione, non avrai più il mal di testa. La migrazione è il sintomo di un male più grande, di un male che denuncia che nel mondo c'è tanta ingiustizia. E questo male denuncia un Occidente che va sfaldandosi. Gli immigrati poi sono vittime della globalizzazione. Noi siamo convinti che ormai in questo mondo che è grande quanto un villaggio basta fare clic col mouse e il denaro si sposta da una parte all'altra del mondo. La merce si sposta, gli uomini non si possono spostare. Come si può fare globalizzazione se non si mette tutto insieme in armonia? Gli immigrati appunto sono anche vittime della globalizzazione. Ecco perché per loro migrare più che una scelta è una necessità. Chi è stato in terra africana, io sono stato in Tanzania e sono stato in Tunisia, vivere oggi in capanne di fango, con i tetti di paglia, senza un mobile, con degli stracci a terra. Da noi neppure gli animali trattiamo così. Ci sono degli uomini che stanno così senza acqua e senza luce. Davanti all'immagine di un bambino di 4 anni, basso così, che andava a pigliare l'acqua alla fontana in quei recipienti del Bucotone, piccolini per quanto... e non ce la faceva metterselo in testa. E ci ha chiesto aiuto. Ma è giusto che un bambino di 4 anni debba far questo? Queste sono le cose, anche queste sono le cose che hanno spinto queste persone ad andare via. Poi ci sono le persecuzioni, poi ci sono le guerre, no? Ma oggi, per esempio, i migranti di fame non contano. Li rimandiamo indietro. E mi diceva una psichiatra tunisiana con la quale ho parlato, diceva, voi li rispingete. Però io da alcuni anni lavoro con questa gente, in questi anni non sono mai riuscita a metterne uno in sesto. Arrivano, queste sono parole sue, tutti sconquassati mentalmente, perché si sono visti le loro speranze crollare, i loro investimenti, hanno lasciato famiglia, ritornare indietro, vergogna, paura, sono tutti elementi. E quando parlai una volta con il vescovo di Algeri, disse, ma voi vi attrezzate per accogliere chi torna indietro? Lui fece un sorriso ironico, a dire, sì, noi facciamo questo, ma sai che fine fanno queste persone? Buona parte di questo, quando tornano, si mettono a mendicare per vivere. E il loro destino è morire. Molti finiscono in carcere. E il loro destino è morire. Qualcuno tenta di ripigliare la strada del deserto e nel deserto si muore. Però la frase che mi ha fatto più male è la conclusione. Questa gente è già morta. Se dovesse dire di noi, voi siete già morti, si spegne qualunque luce nel cuore, no? Eppure noi siamo il popolo civile e noi, per difendere i nostri interessi, cerchiamo di fare entrare gli immigrati a capochino, semmai li accettiamo purché siano docili strumenti di lavoro. Quando non sono più utili, li scartiamo. Sono diventati esuberi, superflui. Il Fondo Monetario Internazionale anni fa ha detto che nel mondo c'è 1.300.000.000 di persone che sono esuberi. Che se non ci fossero sarebbe meglio. Perché se questo 1.300.000.000 di persone dovesse morire, noi staremmo meglio. Poi chissà perché, noi siamo dalla parte sempre di quelli che devono vivere e gli altri sono destinati a morire. E allora Paolo VI cosa diceva quando parlava dei poveri? Il povero è il nostro tormento se lo sfuggiamo. Se ce ne preoccupiamo, diventa la nostra gioia. Se ascoltiamo le sue silenziose lezioni, diventa il nostro maestro di vita. è il nostro compagno di viaggio che ultimamente è sempre al nostro fianco. Forse è così che dobbiamo leggere questi uomini e la loro vita. L'Occidente ha fatto, arricchito il mondo di quel patrimonio di umanità, letteratura, filosofia, arte, scienza, però anche l'Occidente ha delle grandi pecche. Noi riusciamo a mettere insieme l'idea di civiltà e quella di colonizzazione, con i suoi perversi meccanismi economici che sono a scapito delle economie più precarie. Noi andiamo a prendere le materie prime, dovremmo pagarli e quelli dovrebbero star meglio. Noi stiamo bene e loro continuano a star male. E noi siamo la gente civile. Come anche l'idea di giustizia, però poi noi siamo quelli che sostengono quei governi corrotti. A quei tempi c'erano i faraoni. Oggi i faraoni si chiamano multinazionali e queste multinazionali continuano a creare schiavi affamati, denutriti, arrabbiati, mentre la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani recita che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritto. C'era Tom, un ragazzo della Costa d'Avorio, che io sono di Messina, originario di Messina, ero presidente del direttore della Caritas e l'abbiamo aiutato a studiare. E lui si è laureato, lui aveva una rabbia dentro. Dice, io non capisco perché a quei tempi c'erano le lire. No? Mia madre deve fare ore di lavoro per andare in campagna, sta tutta la giornata a lavorare, poi ore di cammino per tornare a casa e guadagna 400 lire per un chilo di banane. Lui era arrabbiato perché a Messina a quei tempi un chilo di banane costava 10-11 mila lire e lui diceva, mi sai dire da 400 a 10 mila chi se le prende? E lui anche quando si laureò mi disse, e sai ora io che fine faccio? Immagina che io riesco a fare carriera, immagino una scala, gli ultimi due gradini io non posso toccarli, perché quelli toccano i francesi. Io di questa terra posso studiare, lavorare, ma fermarmi a questo punto. Ecco perché vi dicevo, la migrazione non è il male, è l'ingiustizia il male. E questa, la situazione attuale, noi dovremmo, ci dovrebbe portare a convincerci che la cultura non è soltanto la nostra. Prima c'era la cultura occidentale. La nostra è soltanto una cultura. È vero, però è strano. Noi abbiamo inventato la democrazia. In Italia è nato il diritto romano. In Francia hanno fatto la rivoluzione con quelle famose tre parole, uguaglianza, fraternità, però poi giochiamo un po' come si giocava al Colosseo, pollice verso. E ci ritroviamo che un sudamericano, le statistiche è vero, servono tanto quanto, però qualche volta hanno un significato. Un nordamericano utilizza in media 600 litri d'acqua al giorno, un africano 30. E poi quello che mangia un americano lo mangiano tre italiani. Quello che mangiano tre italiani lo mangiano 1000 africani. Uno mangia per 1000. E qua i numeri graffiano, perché se queste sono le ingiustizie, vedete, la nostra società ormai è composta da due classi. Coloro che hanno più pranzi che appetito e coloro che hanno più appetito che pranzi. Quella gente fugge dal peggio al meglio, fugge dalla loro fame al nostro piatto. Questa è la strada della migrazione. Sino a quando poi l'immigrazione sarà considerata soltanto un problema di sicurezza, lo è, ma non è solo questo, resterà oscuro l'aspetto umanitario e si terrà sempre meno conto dei diritti umani. L'Occidente cerca di difendersi alzando muri, senza tener conto che è la globalizzazione a richiedere le frontiere destinate ad essere varcate e superate. Davanti a queste contraddizioni, non solo come uomini dobbiamo chiederci, e ora, e come cristiani. Il Papa sta gridando, e non lo fa in playback, lo grida, che l'ingiustizia non può andare avanti, e dice mai più. Quando venne a Lampedusa, lui disse: io sono venuto a piangere questi morti, perché se non sappiamo piangere il cuore non si apre. Pensate che il Mediterraneo, dove noi andiamo a fare i bagni, quel mare bianco, è diventato la più grande tomba che ci sia, una tomba liquida. Si parla, quelli contati, 25.000 morti, ma alcuni dicono ce ne devono essere altrettanti. Ora i naufragi non avvengono più vicino alle coste di Lampedusa, perché, lo dico così alla buona, i pescherecci sono finiti. Dopo 20 anni di migrazione li hanno fatti fuori tutti. Allora ci sono delle barche fatiscenti che si riempiono di persone, le fanno partire, danno un cellulare satellitare e dicono: tra mezz'ora voi chiamate e gridate aiuto, verranno le navi a prenderli. Le navi non sempre arrivano e là sulle coste libiche succedono i naufragi. Ed è triste dover contare il tempo non perché le lancette si spostano, ma perché i morti si contano. E quella gente è scappata perché voleva vivere. E noi giochiamo al pallottoliere. È triste, ve lo dico col cuore in mano, trovarsi in un'aula più doppio di questa davanti a 363 bare, non si resiste. Vista la televisione, uno lo può vedere, è come quando uno vede la partita alla televisione, sta seduto sul divano, non suda, non grida, ma quando ti trovi davanti a 300 bare e più, stese lì, e 4 bare bianche, e vedere quando si apre la bara bianca quella bimbetta che è morta dormendo, di lato e con le manine così. Tu ti chiedi, ma io? È vero, ci possono essere anche i terroristi. Noi siciliani abbiamo esportato la mafia, no? In quei viaggi. Ma io posso dire che tutti sono terroristi? È terrorista quella madre che è morta nel naufragio e nel morire ha messo al mondo la figlia o il figlio che è morto? Hanno trovato lei che galleggiava con la bambina col cordone ombelicale ancora unito. Io ho passato dei giorni là al molo ad attendere l'arrivo dei cadaveri. Ma sapete che molti di questi cadaveri, quando hanno aperto i sacconi per fare la fotografia di riconoscimento, mettevano il numero e facevano la foto, molti di loro avevano in bocca un crocifisso o una medaglietta. Sono i terroristi, sono i cattivi questi. E quando i sommozzatori sono scesi dalla barca affondata, hanno trovato qualcuno a mani giunte in ginocchio, sono morti pregando. Noi li guardiamo, chissà chi è, ma perché loro devono guardare noi e non devono pensare che noi possiamo essere dei briganti anche? Noi siamo sempre dalla parte più sicura, quella più protetta, e siamo sempre seduti al banco dei giudici. E allora il rischio qual è? Il non rispetto dell'altro porterà a sfaldare, ora non dite che sono pessimista, io cerco di essere realista, né pessimista né ottimista, no? Il non rispetto dell'altro, delle convinzioni dell'altro, sfalderà la convivenza umana e renderà difficile la vita, soprattutto quella dei più deboli. Noi potremmo arrivare al bivio tra civiltà e barbarie, tra la forza del diritto e il diritto della forza. Noi, secondo me, corriamo il rischio di tornare alla vecchia legge del Far West. Ma voi vi accorgete oggi, se già un anziano va in ospedale, la precedenza si dà al giovane e quello viene accantonato. Se uno è portatore di handicap, non conta. E se uno non è bello, non viene preso al lavoro. E se uno non è intelligente, è meglio scartarlo. Ma con questa logica noi non stiamo arrivando a dividere il mondo in due, i migliori e i peggiori? E allora oggi c'è in gioco l'accoglienza, l'integrazione degli immigrati, ma c'è in gioco anche il modello della civiltà del futuro. Se vogliamo costruire il futuro con le vecchie logiche, i muli, che futuro ci sarà? Non sarà diverso da quello di prima. E quello di prima ce ne stiamo lamentando che non ci è piaciuto. Abbiamo battuto le mani quando il muro di Berlino è stato tolto di mezzo, ma oggi quanti muri si stanno costruendo? E stiamo lì. Vedete, difendere gli interessi dei forti, facendo pagare il prezzo più alto ai deboli, indebolisce la struttura della società. Probabilmente, più che la paura dell'altro, l'immigrazione fa venire la paura dello straniero che è dentro di me. Noi diciamo che i marocchini con il loro tavolino, ora ci sono sempre meno, no? Danno fastidio ai nostri commercianti. È vero, ma se io mi voglio comprare un orologio di lusso, andrò mai da un marocchino, andrò dalla gioielleria. Con l'orologio da 5 euro a 10 euro non farò mai concorrenza all'altro. Però quello non lo voglio. Ma perché? Perché la presenza di quell'uomo mi mette in crisi. Perché se quello è un segno di povertà, quella povertà, non me lo voglio dire, però dentro di me, da pentola a bolle, mi dice che è frutto del mio egoismo. È strano, un uomo che arriva col barcone, io dico quello è un delinquente, un terrorista. Però poi se c'è un uomo di colore che gioca al campo sportivo, io vado e lo pago. Se c'è un cantante con la pelle nera, quella non mi mette paura, ma mi piglio i soldi dalla tasca e si arricchisce. Le nostre contraddizioni, no? L'integrazione non è solo un modo per stare insieme pacificamente, ma è un modo per gestire il nuovo. Non possiamo più pensare una civiltà noi e le altre dietro. Ormai il futuro è tante civiltà che si mettono insieme, ognuno porta la sua ricchezza e ognuno prende dall'altra. Allora c'è bisogno di trovare dei diritti che ci accomunino. Quello non è il negro, quello è un uomo che ha fame, che deve scappare perché c'è la guerra. Allora accogliere non è assimilare, non è farlo diventare come me. Quante famiglie perché si sgretolano? Perché lui o lei pretende che l'altro diventi uguale. Tu non sei come me, e per fortuna, perché se fossimo tutti fotocopia, si salvi chi può.